Portiamo a termine la lettura e anche lo sforzo di intelligenza e di comprensione del capitolo 37, soffermandoci sui versetti che dal 18 vanno al 36. Buona parte di questa sezione del capitolo 37 è occupata da una lunga descrizione dell'aggressione e della vendita di Giuseppe. Ma questa lunga scena è spesso giudicata difficile e anche confusa. Basti a titolo di esempio leggere il versetto 28 di questo capitolo, che verrebbe a smentire la consueta dizione relativa a Giuseppe quando diciamo che è stato venduto dai fratelli. In realtà il versetto 28 dice: passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su e fecero risalire Giuseppe dal pozzo dove lo avevano messo. Per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così essi condussero Giuseppe in Egitto. Quindi, a rigor di termini, chi ha venduto non sono i fratelli, bensì i madianiti. Ma questo è relativamente importante per noi, lo è di più per coloro che, come si suol dire, affrontano questo testo in una prospettiva diacronica, ossia osservano, analizzano, studiano il formarsi del testo che noi leggiamo nel corso del tempo, con degli interventi che spesso o aggiustano o alleviano o modificano quello che ipoteticamente per noi poteva o potrebbe essere il racconto originario. Noi diciamo soltanto, ed è questa la prospettiva nella quale ci poniamo, che il racconto, così come lo leggiamo, ha dei segni di confusione, di poca chiarezza, ma su molti altri punti è estremamente chiaro. E sono questi punti che interessano ai fini del progresso del racconto che riguarda Giuseppe, i fratelli e il padre Giacobbe. Difatti questi sono i tre apici o cespiti di questo racconto che ci interessa in questo incontro. Prima di tutto i fratelli e Giuseppe. Leggiamo questo incontro dal versetto 18 al versetto 22. E esattamente questa sezione rappresenta l'arrivo di Giuseppe a Dotan, o Dotan, come andrebbe detto, insomma. L'arrivo e finalmente i fratelli che lo vedono arrivare. Però è interessante, in questo avvio che vede finalmente Giuseppe davanti ai fratelli, è importante osservare che il testo pone noi, che lo leggiamo, accanto ai fratelli che vedono Giuseppe arrivare. Quindi il punto di partenza è non tanto Giuseppe che arriva, ma i fratelli e il lettore davanti all'arrivo imminente di Giuseppe. Che cosa accadrà? Dice il testo: lo videro da lontano, E quindi anche noi, lettori, dobbiamo vederlo in arrivo, ma non vicino, bensì da lontano. E prima che si avvicinasse a loro, intrigarono contro di lui per farlo morire. E dissero ognuno a suo fratello: ecco il padrone dei sogni, è questo che viene, e adesso uccidiamolo e buttiamolo in questo pozzo. Una bestia cattiva l'ha mangiato, e vedremo quel che saranno i suoi sogni. Dunque, queste poche righe, sono dal versetto 18 al versetto 20, contengono alcune parole che sono o diventeranno delle parole chiave nel seguito immediato. Ed è su queste parole che ci soffermiamo. Semplicemente per vedere, stando noi in mezzo ai fratelli, che cosa i fratelli decidono e stabiliscono non appena vedono all'orizzonte il fratello Giuseppe che sta arrivando. È innanzitutto non il loro fratello, ma il padrone dei sogni. Questo è ciò che li muove, il padrone dei sogni. E questa comprensione di Giuseppe, non come fratello, ma come signore o padrone dei sogni, è una sorta di parola che si scambiano tutti. Dissero ognuno a suo fratello: ecco il padrone dei sogni. A separarli da Giuseppe, ci dice il testo, sono semplicemente i sogni, quelli da cui è partita la storia della gelosia e dell'odio dei fratelli verso Giuseppe. E questa formulazione, ecco il padrone dei sogni, non solo è ironica, è sarcastica. Perché quello che noi traduciamo con signore o padrone risponde al termine ebraico che conosciamo tutti, Baal. E questa parola ha due significati che meritano di essere conosciuti, non è semplicemente uno sfizio, diciamo, erudito. Il primo significato è il possessore dei sogni. Il secondo significato è il padrone dei sogni. Giuseppe, quindi, così lo giudicano i fratelli e così si scambiano tra loro i fratelli. Giuseppe non è solo colui che ha dei sogni, cioè li possiede e quindi ne beneficia. Giuseppe è colui che nei suoi sogni si vede come il padrone. Quindi, se teniamo presente questa sfumatura semantica del termine padrone, signore, cioè colui che li possiede e ne beneficia, li ha, ma colui che si vede nei sogni come il padrone, noi comprendiamo quale sia il movente che evidentemente determina la scelta o la strategia di eliminazione dei fratelli. Il movente è, di nuovo, l'odio e la gelosia, il cui inasprirsi è legato proprio ai sogni di Giuseppe. Questo padrone dei sogni è colui che sta per arrivare. Finalmente il preferito del padre, allontanatosi da colui che fino a quel momento lo proteggeva dal loro odio e dalla loro gelosia, sta per arrivare, sta per giungere. e quindi è il momento opportuno per infierire su di lui. Stando ancora a questi due versetti, dopo ecco il padrone dei sogni, quindi uccidiamolo e buttiamolo in questo pozzo, c'è un'altra frase sulla quale ci soffermiamo. Una bestia cattiva l'ha mangiato. Vedremo quel che saranno i suoi sogni. C'è quindi un progetto omicida che adesso viene pensato e che presto verrà eseguito in qualche modo. Il progetto omicida consiste in due gesti. Prima, fare scomparire il cadavere in una cisterna, in un pozzo. Uno è lì vicino. Poi mascherare questo misfatto, inventando una versione ufficiale della sua scomparsa nel nulla. Questo è il progetto che poi cercheranno di realizzare. E questo progetto in che cosa consiste? Qual è il significato? Il significato è una doppia dissimulazione, quella del corpo e quella della verità. La dissimulazione del corpo è quello evidentemente di metterlo giù, in un pozzo, toglierlo di mezzo. Ma poi c'è anche il tentativo di dare una falsa spiegazione. E questo su che cosa ci sollecita a riflettere, al di là di questi dettagli? Su un fatto. La menzogna lascia trasparire sempre qualcosa della verità che cerca di nascondere. La menzogna non arriva a coprire tutta la verità. E in che senso qui la menzogna lascia trasparire qualcosa della verità? Semplicemente su questo fatto. Diremo una bestia cattiva. La mangiata. La figura della bestia ritorna anche dopo, quando riferiscono a Giacobbe come sono andate le cose. Infatti, nel caso dei fratelli che decidono di far scomparire il corpo, è non una bestia cattiva, fisica, a divorare quel corpo. Nel caso nostro è una bestia cattiva a spingere i fratelli a uccidere Giuseppe. Ecco la verità, che la menzogna, diremo una bestia cattiva, eccetera, eccetera. In realtà è una bestia a sollecitare i fratelli verso questo tentativo di eliminare Giuseppe. E qui, verosimilmente, c'è un richiamo a Caino. In Genesi 4:7, Dio paragona la gelosia astiosa che porta all'assassinio del fratello a una bestia accovacciata che si rende padrona dell'assassino per cambiarlo in verme. Homo homini lupus, si dirà più tardi. Ecco che, addossando il loro crimine a una bestia, i fratelli ammettono, senza saperlo, che è proprio una bestia a renderli feroci nei confronti del fratello, fino a volerlo uccidere e fino a farlo scomparire. Ecco, bisogna quindi tenete presente questo fatto sotto il profilo memmo esistenziale, come dicevo, anche la menzogna più accurata, più pensata, più strategicamente costruita non riesce a coprire fino in fondo la verità che cerca di nascondere. In questo caso ricorreranno alla figura della bestia cattiva e, ricorrendo a quella figura, individueranno la ragione che sta nel loro cuore. È una bestia cattiva, la gelosia e l'odio che spingono a questa scelta. E difatti vedremo che saranno i suoi sogni. Un giorno i fratelli vedranno quello che sono stati i sogni di Giacobbe e dovranno riconoscere, davanti a Giuseppe, ormai nello splendore del suo potere, che egli di quei sogni è veramente il padrone. Difatti dovranno, per un po' di tempo, riconoscere la sua autorità, la sua signoria. Ma evidentemente, se si vuole che questo accada, bisogna evitare che quel gesto omicida dei fratelli non giunga al suo compimento. E allora entrano in scena due fratelli. Il primo, Ruben, è il primogenito di Giacobbe, è il primo figlio avuto dalla prima moglie, Lia, il quale suggerisce un modo che eviti, ovviamente, di far sì che Giuseppe venga tolto di mezzo completamente. Ruben udì appunto quello che macchinavano, diciamo, di una bestia cattiva, eccetera, e lo liberò dalla loro mano. Non contiamolo a morte. E Ruben disse loro, ai fratelli: non spargete sangue, buttatelo in questa buca che è nel deserto, ma una mano non mandatela su di lui, per liberarlo dalla loro mano e per farlo tornare verso suo padre. È interessante notare che l'intervento di Ruben è per sottrarre Giuseppe alla morte, impedendo che ci sia qualcuno che mette la sua mano su di lui. La ragione però che adduce Ruben è il padre. L'insistenza di Ruben verte su una sola cosa: strappare Giuseppe da una morte immediata, diventando, come primogenito, guardiano di suo fratello. E questo per rispetto al padre, non tanto per Giuseppe, ma per rispetto al padre. Il padre Alonso Schülken ha pubblicato ormai alcuni anni fa un volume la cui parte finale è dedicata a questa vicenda di Giuseppe, e questo volume, che raccoglie anche altri saggi relativi ai fratelli e alle loro azioni presenti nell'Antico Testamento, è intitolato Cerco mio fratello. Ebbene, a proposito di questo segmento in cui sentiamo la voce di Ruben, dice, o scrive il padre Alonso: è necessario che un fratello, il maggiore, si faccia guardiano di suo fratello. La ragione è che il primogenito si sente coinvolto dalla autorità del padre rispetto ai fratelli che vengono dopo di lui. E c'è anche da notare in questi versetti che ho letto il cambio di pronome in funzione di soggetto. Ruben udì e disse: non colpiamolo noi a morte. Poi continua e dice: non spargete il sangue, buttatelo in questa buca, non mandate la vostra mano su di lui. Insomma, la posizione di Ruben è una posizione indubbiamente tesa a salvare dalla morte il fratello, ma non in quanto fratello, bensì in quanto egli si sente appunto responsabile della famiglia in quanto primogenito. E quindi la sua scelta è una scelta che ha come motivo il padre più che Giuseppe. Da qui un'altra proposta di un altro fratello è la proposta di Giuda. Vedremo Giuda tornare ancora verso la fine per occuparsi di Beniamino e garantire il ritorno di Beniamino. Quando Giuseppe venne verso i fratelli, intanto tutto si svolge prima che Giuseppe arrivi, spogliarono Giuseppe della sua tunica, la tunica di apparato che era su di lui, lo presero e lo buttarono nella buca, e la buca era vuota, non c'era acqua in essa, e si sedettero per prendere il pasto. Questo è l'antefatto che poi porterà Giuda a intervenire. Anche qui, spogliare della tunica è evidentemente un modo per dire, con una certa efficacia, privare Giuseppe della sua singolare identità. La tunica, lo sappiamo sin dall'inizio, era il segno della predilezione di Giacobbe nei confronti di Giuseppe. Quella tunica indicava la singolare identità di chi lo portava. Non solo, segnalava anche la sua posizione dentro il gruppo familiare. Segno dell'amore del padre, quella tunica rendeva visibile il suo posto privilegiato tra i fratelli e anche la posizione particolare evocata dai sogni, ma era la tunica, insieme ai sogni, la fonte dell'odio degli altri. Quindi il primo gesto è semplicemente questo: strappare a Giuseppe il segno di questa posizione particolare. Giuseppe quindi è ridotto a una nudità. Ma la nudità nell'Antico Testamento è sempre associata, quando se ne parla, alla morte, alla maledizione, alla schiavitù e alla deportazione. Essere nudo, a cominciare dai progenitori, significa evocare la condizione di morte o la condizione di maledizione, o anche una situazione di schiavitù, o anche una deportazione. E Giuseppe conoscerà esattamente questa sorte a partire da questo momento e per un tratto della sua vita. Vivrà una morte simbolica nella buca e sarà deportato. C'è anche in questi versetti, nella conclusione, ciò che i fratelli fanno: si sedettero per prendere pasto, a dire la insensibilità di questi fratelli, una insensibilità nei confronti di una situazione che un loro fratello sta vivendo e alla quale reagiscono attraverso un banchetto, segno di gioia, segno di una felicità raggiunta. E mentre consumano il pasto, arriva una carovana. E allora entra in scena Giuda. Giuda disse ai suoi fratelli: quale profitto se uccidiamo nostro fratello e copriamo il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismailiti, ma la nostra mano non sia su di lui, poiché è nostro fratello, è la nostra carne. E i fratelli udirono. Il motivo invocato da Giuda per risparmiare Giuseppe è duplice. Ma il primo motivo, diversamente da quello addotto da Ruben, è che Giuseppe è un loro fratello. Invoca quindi Giuda la fraternità come motivo per non far morire Giuseppe. Esclude quindi l'idea di fratricidio. È una colpa troppo grave. In più, ecco l'altro motivo, è un gesto poco redditizio. E allora c'è, oltre al primo aspetto, questo è nostro fratello, è la nostra carne, evitiamo di ammazzarlo. C'è anche l'interesse mercantile, che viene tradito dalle prime parole di Giuda. Quale profitto? Quindi vendiamolo. Rimane evidentemente accanto a questo meschino interesse di trarre guadagno e quindi di preferire la vendita all'uccisione, rimane tuttavia un certo rispetto della fraternità, che nella bocca di Giuda risuona ricorrendo almeno due volte all'espressione «è nostro fratello, è la nostra carne». Quindi Giuda si oppone a quella che potrebbe essere la soluzione più pratica, il fratricidio, e si oppone a modo suo cercando di nuovo di salvare, cosa che capiterà, appunto, il fratello Giuseppe. Lasciamo perdere la questione degli ismailiti, degli madianiti, e ritorniamo, andando avanti, al momento in cui i fratelli decidono di comunicare al padre la sorte di Giuseppe. Ormai lo hanno o venduto a questi mercanti, o i mercanti a loro volta lo hanno estratto e passato di mano ad altri mercanti, e adesso il capitolo 37 si conclude dicendo: Giuseppe non c'è più. Dobbiamo avvertire il padre. E questo racconto occupa gli ultimi versetti, dal 31 al 35. La prima cosa, dice il nostro testo, presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro, inzupparono la tunica nel sangue, mandarono la tunica di apparato e la fecero venire al loro padre e dissero: abbiamo trovato questa, riconosci dunque, è forse la tunica di tuo figlio oppure no? Anche in questi pochi versetti, 31 e 32, ci sono alcuni termini che nel narratore sono significativi. Il primo è tuo figlio, termine che accompagna la tunica e che tradisce la distanza che i fratelli mettono tra loro e Giuseppe. Sappiamo che questa espressione tuo figlio è usata anche nella parabola del padre misericordioso, quando il figlio maggiore si lamenta con il padre denunciando che tratta bene il figlio minore che andrebbe trattato male. È forse la tunica di tuo figlio? Tradisce, dicevo, la distanza che i fratelli mettono tra loro e Giuseppe. Pur ricordando con abilità a Giacobbe la preferenza paterna che per loro si trova all'origine della faccenda. E la preferenza che sta all'origine è la tunica. È forse la tunica di tuo figlio? C'è quindi, sotteso a questo semplice modo, ma non banale, di raccontare, una specie di ritorsione da parte dei fratelli. Trasformano un segno visibile di amore, la tunica, in un segno di odio dissimulato da una parola destinata a coprire il misfatto. Infatti, ricordiamo che poco prima avevano detto: diremo una belva cattiva lo ha mangiato, nel versetto 20. Al di là quindi dello stratagemma destinato a suggerire al padre l'idea di una morte violenta di Giuseppe, il gesto dei fratelli potrebbe ricoprire un significato più profondo. Il sangue del capro che impregna la tunica dovrebbe essere il sangue di Giuseppe, almeno nelle intenzioni menzogniere dei fratelli, perché questo dovrebbe apparire agli occhi di Giacobbe. E quindi potrebbe anche darsi che il capro sgozzato, il cui sangue impregna la tunica che il padre riceve e nella quale legge il sangue del figlio, il capro sgozzato potrebbe essere una figura di Giuseppe, vittima di un omicidio simbolico da parte dei suoi fratelli. Si tratta evidentemente in questo caso, dicevo, di una ritorsione. Nelle mani dei fratelli l'abito che significava l'amore di Giacobbe per Giuseppe diventa, dal loro punto di vista, lo strumento della sua sventura, del suo castigo. E infatti Giacobbe non solo riconosce la tunica, come sentiremo tra breve, interpreta, riconoscendo la tunica, quello che vede. È una tunica bagnata dal sangue di suo figlio, e quindi il suo figlio è la vittima dell'odio omicida dei suoi fratelli. Questo è ciò che Giacobbe interpreta vedendo la tunica e accogliendo la spiegazione o l'interrogativo che gli viene posto: è la tunica di tuo figlio oppure no? Giacobbe, continua il nostro testo, la riconobbe e disse: la tunica di mio figlio. E di nuovo: una bestia cattiva ha mangiato lui, è stato dilaniato Giuseppe. Noi che leggiamo questi versetti, che sono anche in parte abbastanza commoventi, notiamo una cosa in maniera un pochino fredda, gelida. che in questa famiglia, quella di Giacobbe, c'è una storia che si ripete. E si ripete da una generazione all'altra. I figli di Giacobbe ingannano il padre per mezzo di un capro sgozzato, e per mezzo di un abito che era segno distintivo del figlio prediletto di Giacobbe, il padre. Questo, in parte, è già stato anticipato da quanto Giacobbe ha fatto al proprio padre Isacco. Isacco era accecato dagli anni. Giacobbe, con la madre, ha raggirato il padre, indossando gli abiti del suo figlio prediletto Esaù, per venire a portargli da mangiare due capretti, e ingannando Isacco con parole false. Giacobbe aveva allora separato il vecchio padre dal figlio amato, Esaù, al punto che quest'ultimo non aveva potuto ricevere la benedizione che gli era destinata. Adesso è proprio Giacobbe ad essere separato dal figlio che aveva preferenzialmente amato. Cosa fa Giacobbe? Strappò le sue vesti, si mise un sacco ai suoi reni, si mise in lutto a proposito del figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli, tutte le sue figlie si alzarono per consolarlo. E rifiutò di consolarsi e disse: scenderò verso mio figlio in lutto nello Sheol. E suo padre lo pianse. È interessante il rifiuto della consolazione, perché probabilmente ha un significato. Rifiutare di essere consolato significa mantenere viva nella famiglia la ferita dell'assenza di Giuseppe. Significa in qualche modo tenere testa in quella famiglia l'assenza di un figlio intorno al quale, grazie all'odio e alla gelosia, si è costruita una tragica menzogna. Bisognerà vedere, andando avanti, se questa situazione verrà superata. Il capitolo termina così: vendono i Madianiti a Potifarre, funzionario del faraone, capo delle guardie, Giuseppe. E da qui parte un'altra storia. Però Giuseppe in questo momento è spogliato della sua libertà, spogliato della sua dignità. Ecco dove arriva la storia che riguarda Giuseppe. E allora io vorrei adesso tirare due somme relativamente a questo capitolo, riportando queste due conclusioni, che sono molto semplici, a quella che è la nostra vita, forse anche il nostro ministero, il nostro compito oggi, il nostro servizio. Siamo davanti ad una storia raccontata sin qui abbastanza desolante. In fondo, ecco una conclusione che emerge e che si trae senza alcuna fatica. In questa famiglia tutti soffrono, tutti. Giuseppe soffre come una sorta di vittima muta dell'odio geloso del fratello. Lo stesso vale per Giacobbe, il padre. È ingannato dalla dissimulazione dei propri figli. Ricordiamo che è doppia. Il corpo, lui dovrà essere convinto che non c'è più, è la verità. Dovrà essere convinto che una bestia cattiva ha determinato la presunta morte del figlio. È colpito da un lutto Giacobbe, come dicono gli ultimi versetti, dal quale rifiuta di uscire. E il suo rifiuto della consolazione, cioè noi diciamo della elaborazione del lutto, è un segno che rende viva e presente la ferita dell'assenza di Giuseppe. Ma anche i fratelli sono colpiti, nella misura in cui la loro speranza di riconciliazione viene delusa. Ma sono colpiti perché dovranno subire le conseguenze della irrimediabile lacerazione familiare che si hanno provocato. Non solo tutti soffrono in questa famiglia, ma ciascuno porta anche una parte di responsabilità in questo conflitto e in questa sventura che il conflitto ha generato. Nessuno può dirsi innocente. Giacobbe e il figlio prediletto sono lontani dall'essere estranei al dramma che si è giocato e dal quale escono vittime della violenza degli altri. Non dimentichiamo che l'uno, Giacobbe, e l'altro, Giuseppe, sono i primi responsabili. Facendo la spia, come si dice all'inizio, Giuseppe faceva probabilmente il gioco della preferenza paterna. E qualsiasi fossero le sue intenzioni, feriva i fratelli. E questa ferita la aggravava con il racconto megalomene e narcisistico dei suoi sogni. C'è in Giuseppe una responsabilità. Lo stesso va detto anche per Giacobbe. Ostentava una preferenza che è comprensibile se la si intende correttamente, ma tuttavia questa preferenza non chiarita, non spiegata, rimaneva urtante per gli altri. Evidentemente c'è anche una forte responsabilità del gruppo dei fratelli, i quali non appena lo vedono arrivare da lontano cominciano a introdurre una separazione fra loro e lui. Lui rimane il figlio di Giacobbe, ma non il loro fratello, soltanto con l'eccezione della parentesi nella parola di Giuda. Quindi la prima conclusione, in un certo senso, è proprio questa. Le lacerazioni familiari, così almeno come le possiamo cogliere nella descrizione di questo episodio, coinvolgono la responsabilità di tutti. Tutti soffrono sentendosi sminuiti nel contesto familiare e quindi tutti avvertono un sentimento di ingiustizia, un sentimento che nutre di solito la gelosia e l'odio. E qui viene la conclusione a questa prima osservazione. Il cattivo è un disgraziato che agisce come se potesse liberarsi dalla propria sventura facendola portare dagli altri. È una reazione questa del cattivo che non fa tuttavia che aggiungere male al male, la dimensione della cattiveria è quella che spesse volte induce all'idea di liberarsi dalla propria sventura caricandola sulle spalle degli altri. La seconda conclusione, abbastanza ovvia, è questa. Sarà possibile uscire da questa realtà così desolante, dove ciascuno è coinvolto, ma ciascuno è parte responsabile. Sembra che il racconto che noi abbiamo visto sin qui, ma tenendo presente anche il seguito, come sottolineeremo, sembra che il racconto veda come via di uscita unicamente questa, la parola, il parlare. Sin qui, nel capitolo 37 dunque, appare una parola profondamente ammalata. È una parola che non si dà come scambio fra i personaggi. Non solo, quando questa parola interviene, è una parola falsata, è una parola carica di menzogna. E quindi l'unico caso che fa eccezione in questo capitolo 37 a una parola malata è la parola che si scambia l'uomo che Giuseppe incontra e al quale Giuseppe risponde. E quella parola consentirà a Giuseppe di trovare i suoi fratelli. E consentirà a Giuseppe di prendere possesso fino in fondo del suo desiderio, che non è più il desiderio del padre o soltanto del padre, diventerà il suo desiderio. Cerco i miei fratelli. La parola, quindi, una parola che può ammalarsi, e quando si ammala è una parola che non si pronuncia, e quando si pronuncia il più delle volte è una parola falsa. Le calunnie di Giuseppe, i suoi racconti di sogni provocatori, gli ordini unilaterali del padre al figlio, i complotti successivi dei fratelli, la menzogna di Rubel nei confronti degli altri, le parole ingannevoli che accompagnano la tunica, le consolazioni ipocrite dei figli, il rifiuto finale del padre che nega ai suoi il compimento del loro desiderio. Tutte queste parole sono legate alla violenza che servono o creano. Ecco allora che il lettore, noi, se legge questo capitolo da questa angolazione, come si rapportano tra loro i personaggi? Il lettore non deve quindi stupirsi che in questo capitolo non c'è nessun dialogo normale. Ci sono brevi conversazioni, ma in queste conversazioni le risposte sono sintomatiche della impossibilità di conversare veramente. E quindi le parole rimangono senza risposta o sono parole che veicolano la menzogna e non la verità. E allora siamo di fronte qui al fallimento della parola, che è il principale strumento che avvicina anche nei momenti in cui può intercorrere una situazione di frattura o di lacerazione. È una parola che fallisce al punto che diventa una parola perversa. E la perversione raffinata di questa parola si avrà quando i fratelli di Giuseppe, attraverso un messaggero, riportano al padre l'omicidio o la morte di Giuseppe. Un omicidio di cui non sono responsabili e che attribuiscono a una bestia cattiva. Ecco, mi pare che forse possiamo, giunti a questo momento, riflettere ulteriormente sulla qualità del nostro parlare.